minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Astorri, appuntamento con il sociale e l'ambiente. Puntata oggi dedicata ai bambini con un'iniziativa dell'associazione umanitaria Sole Terre per i bambini ucraini malati di cancro e poi con la Carta dei diritti dei bambini e degli adolescenti in ospedale. Prima di entrare in tema, alcune buone notizie. Sul sito internet www.new7wonders.com è possibile votare per eleggere le nuove sette meraviglie della natura. Il governo boliviano ha allora organizzato nelle piazze della capitale La Paz il giorno del voto per Titicaca. Migliaia di postazioni internet gratuite in cui i cittadini possono votare online per il lago di Titicaca. Sono saliti al 17° posto e se lo saranno ancora entro il 31 dicembre 2008 rientreranno fra i 21 finalisti che verranno scelti nel 2010. Sacro per gli Incas, il lago di Titicaca si trova a quasi 4.000 metri di altezza al confine fra Bolivia e Perù. È il lago navigabile più alto al mondo. La prima bellezza naturale italiana è il Vesuvio ed è in 53esima posizione. Il computer più potente al mondo si chiama Janus ed è un super computer, 8 milioni di miliardi di operazioni al secondo con un consumo di soli 10 kW di energia. Per svolgere le operazioni che Janus elabora in un secondo, 3 miliardi di persone impiegherebbero 60 giorni. Frutto di una collaborazione italo-spagnola, è in grado di studiare oggetti sempre più piccoli, vede e simula strutture a cui la scienza non è ancora arrivata, cose che noi umani non possiamo nemmeno immaginare. L'associazione umanitaria Sole Terre Onlus dà il via ad una campagna per aiutare i bambini ucraini malati di cancro. Per la prossima Pasqua, invece di regalare un uovo di cioccolato, Sole Terre invita a fare un gesto di solidarietà. Damiano Rizzi, presidente dell'associazione, ci parla di Sole Terre e di questa iniziativa che si chiama A Pasqua regala un uovo vero. Prima di parlare dell'iniziativa di Pasqua Regala un uovo vero, presentiamo il lavoro di Sole Terre Onlus.
Sì, Sole Terre Onlus è un'associazione umanitaria che interviene in diverse aree del mondo, come dice il nome Sole Terre, interviene nelle terre sole, ossia in quei luoghi laddove purtroppo manca il riconoscimento dei diritti fondamentali degli individui. In modo particolare parliamo quest'oggi del progetto in Ucraina. L'Ucraina, secondo rapporto UNDP, è un paese che ha subito un improvviso processo di impoverimento totale. Questo vuol dire che si è ritrovato all'improvviso in una gravissima e generale condizione di povertà. Questo a causa dello scoppio del reattore di Chernobyl e del collasso dell'impero sovietico. Dobbiamo pensare fondamentalmente che noi stiamo intervenendo in due oncologie pediatriche, quindi seguendo 3.000 minori ogni anno che sono ammalati di cancro, e la percentuale di sopravvivenza, nonostante il nostro aiuto, è ancora del 40%, mentre invece in Europa e nel mondo occidentale siamo oramai attorno al 70-80%. Perché questi tassi di sopravvivenza così bassi? Perché in un paese estremamente povero il sistema sanitario non funziona, quindi non avviene la prevenzione. Non è possibile prevenire e quindi diagnosticare in tempo il cancro, e i bambini si recano presso gli ospedali in condizioni disperate. Dovete pensare che grazie all'aiuto di Sole Terre, per esempio, abbiamo acquistato del materiale sanitario e del materiale chirurgico. Pensate che fino a poco tempo fa le amputazioni avvenivano con una sega manuale, questo dà proprio l'idea del livello di arretratezza della struttura, una struttura che ha ad oggi, a parte i macchinari che ha acquistato Sole Terre, che sono un ecografo, monitor cardiopolmonari e altra strumentazione fondamentale per la diagnosi e per la cura, pensate che ha un allestimento di macchinari che risalgono agli anni 50-60 nella migliore delle ipotesi, a fronte del fatto che parliamo di famiglie povere che quindi vivono con circa 100-150 euro al mese, a fronte di cure che costano dai 10 ai 15 mila euro.
Torneremo a parlare dei bambini ucraini fra qualche minuto. Volevo sapere su quali progetti umanitari vi concentrate. Sole Terre si occupa, abbiamo visto, del sanitario, ma ad esempio l'istruzione, in quali parti del mondo?
Ma abbiamo progetti di istruzione sempre nelle parti del mondo laddove non sta intervenendo nessuno. Per esempio in Marocco, nella regione dei Beni Meschine tra Casablanca e Marrakech, abbiamo dei tassi di analfabetismo del 90% femminile e del 70% maschile. Sole Terre interviene in 22 scuole cercando di fare in modo che l'istruzione sia un diritto effettivamente garantito. Un'altra area in cui questo accade è il Centro America, in modo particolare in El Salvador, Guatemala e Honduras. In modo particolare in queste aree il grande problema è che la mancanza di istruzione crea poi dei fenomeni di bandi giovanili, le cosiddette maras e pandillas. Perché? Perché l'istruzione, essendo privata, bisogna pagare per andare a scuola. Anche qui quindi le fasce più povere, che sono purtroppo oltre il 60% della popolazione, non possono accedere alla scuola. Di conseguenza viene a mancare uno dei pilastri fondamentali che costituisce poi la persona umana, cioè quindi poter saper leggere, scrivere, poter quindi interpretare il mondo con i propri occhi, con la propria intelligenza. Ecco che questo non avviene e che abbiamo un fenomeno diffusissimo, si parla di migliaia di ragazzi che aderiscono poi a queste bande giovanili e diventano poi manovalanza per tutti i vari movimenti che si occupano di criminalità, di narcotraffico in Centro America, e finiscono poi all'età di 15, 16, 17 anni, nella migliore delle ipotesi, in qualche carcere a scontare dai 15 ai 20 anni di pena.
Vi occupate anche dei bambini soldato?
Noi sì, stiamo lavorando alacremente in Costa d'Avorio e Sierra Leone, in modo particolare di bambini, ci occupiamo di bambini e di bambine soldato in Costa d'Avorio, una tremenda guerra civile, ma in generale in tutta quella zona del West Africa purtroppo sono stati assoldati i bambini soldato e hanno creato un fenomeno sul quale noi ci stiamo impegnando alacremente, appunto, che è il fenomeno dell'orfanismo, nel senso che in Africa non esistevano tendenzialmente orfani, ma a causa di una cultura di villaggio che comunque ha sempre tenuto molto stretti i figli. Adesso invece stiamo assistendo a questo fenomeno che è causato da queste recenti guerre che sono durate a lungo, per decine di anni in alcuni casi, e il lavoro che stiamo facendo, in modo particolare se penso alla Costa d'Avorio, è un'attività da un lato di smilitarizzazione, cioè togliere le ragazze dai campi militari, poi attraverso un processo di stabilizzazione, perché insomma, è facile immaginare che queste ragazze hanno subito abusi, sono state costrette ad uccidere o comunque hanno visto i loro amici morire. Quindi un processo di stabilizzazione a livello psicologico e a volte anche psichiatrico per arrivare poi a restituire una vita sociale a queste ragazze, nel senso che vengono svolti corsi di formazione, quindi attività educative e formative, per arrivare o a un reinserimento familiare, si passa attraverso una casa di accoglienza che poi è il nostro lavoro nello specifico, cioè accogliere queste ragazze, fare in modo che abbiano un tetto, che abbiano un abbraccio, che abbiano qualcuno che possa starle vicino a livello di psicologi, di psichiatri a volte, e che possano quindi riprendere gradualmente, si parla di anni, ovviamente non so, è un cammino molto lungo, riprendere poi un lavoro, riprendere una vita di affetti, una vita insomma cosiddetta normale, anche se poi accade in un contesto molto difficile, spesso in queste città africane non c'è luce, non c'è acqua, c'è proprio il volto della fame, si vede insomma nei nostri simili il volto della fame, il volto della difficoltà, e quindi insomma ecco che il nostro impegno non può che essere ancora più grande, ancora più forte e anche la nostra richiesta di aiuto di conseguenza.
Ricordiamo agli ascoltatori che stiamo parlando con Damiano Rizzi, presidente dell'associazione umanitaria Sole Terre. Rizzi, prima abbiamo iniziato questa trasmissione parlando dei bambini ucraini, torniamo a parlare di loro. Lei mi diceva della situazione disastrosa per quello che riguarda le attrezzature sanitarie, e poi c'è il problema che questi bambini, appunto, essendo poveri, non mangiano bene. Questo significa quindi aggravare ulteriormente la loro situazione di salute.
Purtroppo sì, uno dei primi interventi che noi abbiamo fatto all'interno di questa clinica è proprio l'integrazione alimentare, perché è facilmente immaginabile un bambino che è sottoposto a cure e che non riesce ad essere nutrito in maniera adeguata, non può che subire in maniera ancora più grave gli effetti di queste cure e quindi non poterle affrontare con il massimo dell'energia.
E da qui questa iniziativa, l'iniziativa di Pasqua?
L'iniziativa di Pasqua, ci piace molto andare alla sostanza delle cose, quindi per noi l'uovo, che poi è simbolo della vita, che nasce, testimonianza di amicizia, di amore, ma si può anche pensare all'uovo, cioè quell'uovo che fa la gallina, non soltanto l'uovo di cioccolato, l'uovo che nutre insieme alla frutta fresca, insieme al latte, insieme al burro, al formaggio, alla carne e al pesce. Quindi in questo caso l'appello che Sole Terre fa agli ascoltatori è: quest'anno per Pasqua regala un uovo vero, cioè l'uovo vero, quello che può nutrire, e non tanto è solo agli amici vicini, ai familiari, ma anche a quei figli lontani, che sono in questo caso i bambini ucraini, che potrebbero davvero avere un grande beneficio da questo regalo, nel senso che con 10 euro è possibile acquistare frutta fresca, con 20 euro latte e burro e formaggio, con 40 euro carne e pesce, con 50 euro alimentazione via Flebo. Quindi regalando questo uovo vero, che è poi come dire, questo simbolo di potere dare da mangiare a chi non ce l'ha, ci sembra di poter festeggiare in maniera dignitosa questa Pasqua.
E come si fa a far pervenire questo cibo a questi bambini?
Ma è molto semplice. Intanto, per avere ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde 890 41 81, oppure attraverso il sito internet dell'associazione, che è www.soleterre.org. Si vede immediatamente nella pagina centrale l'iniziativa e si può proseguire e con carta di credito proseguire nel donare frutta fresca, latte, burro, formaggio, carne, pesce e alimentazione via Flebo a questi bambini che si trovano purtroppo in un momento di seria difficoltà. L'alimentazione è proprio la prima cosa, senza di essa diventa poi difficile affrontare anche tutto il resto. Ci sembra, ecco, importante partire da qua per festeggiare e ricordare questa Pasqua.
Allora, ricordiamo agli ascoltatori, se c'è qualcuno che vuole contribuire, sostenere questi bambini e far sì che si possano comprare generi alimentari come frutta, latte, burro, formaggio, la carne, il pesce, per questi bambini ucraini malati di cancro, potete telefonare al numero verde 890 41 81. Potete cliccare sul sito www.soleterre.org per avere maggiori informazioni, oppure c'è il conto corrente postale 66 55 88. È tutto giusto, dottor Rizzi?
È tutto corretto, infatti poi i modi sono davvero tanti oltre a questi per poter aiutare, e quindi, come dire, basta prendere contatti con l'associazione e noi forniremo tutte le informazioni. Il conto corrente postale è 665588.
Grazie a Damiano Rizzi, presidente dell'associazione umanitaria Sole Terre. Rizzi, grazie per essere stato con noi e speriamo che arrivi molto cibo a questi bambini.
Grazie a voi per lo spazio che avete dato a questi bambini, grazie a voi e grazie agli ascoltatori che, sono fiducioso, daranno una mano a questi bambini. È impossibile lasciare dei bambini senza mangiare, quindi sono fiducioso che per questa Pasqua ci saranno per loro veramente uova vere in abbondanza.
Parliamo ancora di bambini. È stata presentata la Carta dei diritti dei bambini e degli adolescenti in ospedale, un documento redatto da Fondazione Abio Italia Onlus in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria. Ne parliamo con Regina Sironi, segretario generale della Fondazione. Sironi, benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti.
Dunque, prima di parlare della Carta dei diritti, possiamo presentare l'Abio Italia Onlus? Cosa chiede questa Carta dei diritti presentata al pubblico la scorsa settimana? Ne parleremo fra qualche minuto, ma appunto prima una presentazione.
Sì, Abio è nata 30 anni fa, quest'anno appunto è il nostro 30° anniversario, con il compito di occuparsi dei bambini in ospedale, dando un sostegno ai genitori che appunto li accompagnano, ma anche cercando di ricreare per i bambini stessi all'interno del luogo ospedale un ambiente familiare accogliente, completo di gioco, di arredi, appunto in modo che il bambino, pur nel momento difficile della malattia, quindi dell'ospedalizzazione, possa ritrovare intorno a sé un minimo di vivibilità e un ambiente che lo aiuti anche a reagire meglio alle cure. Questo è il nostro compito più importante, per cui abbiamo in questo momento 180 reparti dove agiscono i nostri 5.000 volontari, che sono appunto distribuiti su tutto il territorio nazionale in maniera ancora non molto omogenea, ma stiamo lavorando per arrivare un po' dappertutto, e quindi questo è il nostro compito importante che abbiamo svolto in questi anni. Insieme c'era anche questa necessità di definire questa Carta dei diritti, che peraltro prende le mosse da una vecchia carta del 1988, detta Carta di Hitch, dove Abio appunto aveva già cominciato a riflettere su questo tipo di problematiche.
Ma perché questa necessità? Non dovrebbe essere normale assicurare ai bambini ricoverati una serie di attenzioni?
Sì, questo è vero, però è anche vero che 30 anni fa veniva negata la necessità che il bambino avesse accanto a sé la famiglia, perché comunque l'ambiente ospedale era un ambiente che si riteneva dovesse essere quello che curava la malattia e non si prendeva cura del bambino. Quindi chi ha la mia età purtroppo ricorderà certamente quando il proprio figlio era ammalato che era costretto a lasciarlo abbandonato, tra virgolette, in ospedale e andarlo a trovare soltanto dalle 3 alle 4, e il bambino rimaneva invece in ospedale con tutte le problematiche legate all'abbandono che lui viveva e sentiva in questo momento così difficile, per cui non è così scontata questa sensibilità, purtroppo è una cosa di questi ultimi anni. Per tanti anni ci hanno detto che erano problemi legati a noi madri ansiose e non problemi del bambino, oggi grazie al cielo queste cose stanno cambiando.
Ma per ospitare una persona che stia vicino al bambino ricoverato significa che l'ospedale deve essere attrezzato per questo?
Questo certamente sì, però già nel 1985, dal 1985 in poi, tutte le normative regionali hanno recepito la necessità di un familiare, della mamma o chi per lei accanto al bambino, quindi avrebbero dovuto, e molte le hanno anche fatto organizzarsi per consentire alla mamma di avere un minimo di servizi, compreso un letto decente dove dormire. Quindi una necessità teorica definita, però concreta, non dovunque realizzata ancora. Qualche volta le mamme hanno una brandina scomodissima, non hanno un bagno, hanno una serie di disagi proprio per accudire il loro bambino, quindi è un lavoro ancora che ha molte cose da costruire.
Per quanto riguarda il punto numero 2 della Carta dei diritti, dove si dice che i bambini e gli adolescenti hanno il diritto di avere accanto a loro in ogni momento i genitori o un loro sostituto adeguato, e anche nel caso di esecuzione di esami, di anestesia, di terapia intensiva. La domanda è: perché oggi ad un genitore è vietato stare con il proprio bambino durante questo tipo di operazioni?
Ma in terapia intensiva è abbastanza raro che sia la possibilità di essere accanto al bambino, perché a volte il bambino è sedato e comunque è un reparto di altissima specializzazione dove magari ci sono anche adulti attaccati alle macchine, quindi è uno sforzo che si sta facendo in maniera che la mamma possa rimanere accanto a lui, però non sempre tecnicamente questa cosa è possibile.
Ma qui c'è anche un problema di infezioni.
C'è anche un problema di sterilità certamente, però questo non è il problema più importante, perché comunque come si organizzano gli infermieri e i medici, si organizzano anche le mamme con le mascherine e i camici, quindi è più un discorso di un luogo molto specializzato dove a volte il bambino non ha effettivamente una necessità, perché essendo molto sedato di fatto non reagisce con l'ambiente esterno. È importante che ci sia la mamma nel momento stesso del risveglio, o comunque, per esempio, invece questo momento più importante, nella preparazione e nell'induzione dell'anestesia, perché in quel momento il bambino non deve sentirsi solo. solo e abbandonato, quindi la mamma deve poter restare accanto a lui, e molti ospedali, devo dire, si stanno organizzando in questo senso, so di esperienze concrete effettivamente ormai verificate, insomma, quindi l'impegno c'è, ecco, non c'è omogeneità in questo impegno, e questo voleva appunto raggiungere questa nostra carta, creare una base di omogenea di partenza, da dove partire per migliorare passo passo tutto quanto.
Il punto 9 invece, Sironi, della Carta dei diritti dei bambini e degli adolescenti in ospedale dice che questi hanno il diritto ad essere informati riguardo la diagnosi e le terapie. Certo. Ma com'è possibile dire a un bambino che è malato di cancro e che dovrà fare chemioterapia?
Bisogna trovare il modo di farlo, e ci sono dei medici che ci sono riusciti, quindi non è una cosa così campata per aria. Il bambino, quando soprattutto deve subire delle terapie importanti come quelle appunto legate a una malattia di questo tipo, deve capire che queste cure sono necessarie per farlo guarire, e bisogna trovare il linguaggio giusto per arrivarci. E noi conosciamo medici che a furia di tentare varie strade hanno trovato delle metodologie per informare il bambino. Certamente lo sforzo è quello di trovare un linguaggio che sia compreso dal bambino e anche dai familiari, perché questo è l'altro punto molto delicato. Molto spesso il medico non è capace, non sa trovare delle parole che spieghino anche alla famiglia i veri problemi, e con un linguaggio che il genitore possa capire. A volte ci si nasconde dietro alle terminologie mediche perché in effetti sono diagnosi difficili da comunicare, però ci deve essere un grande sforzo, e su questo anche la Società Italiana di Pediatria concorda, sul fatto che questi medici debbano imparare a comunicare queste cose difficili da comunicare. Questo non lo neghiamo, però bisogna farlo, insomma.
Grazie a Regina Sironi, segretario generale della Fondazione Abio Italia Onlus. Sironi, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi. Se qualcuno poi vuole avere delle informazioni ulteriori, il nostro sito www.abio.org potrà trovare tutte le altre informazioni che non abbiamo potuto dare in questo spazio.
Grazie
ancora a tutti voi.
Grazie. Domenica 16 marzo avrà luogo la Maratona di Roma con partecipanti speciali, 60 atleti autistici del gruppo Filippide. Iniziativa in collaborazione con l'ospedale pediatrico Bambino Gesù. 10 di loro parteciperanno alla sezione professionistica della maratona, lunga ben 42 chilometri. Gli atleti si daranno il cambio ogni 4 chilometri in una staffetta che si concluderà con l'ultimo corridore a cui è affidata la tratta più lunga, cioè quella di 6 chilometri. L'autismo è una patologia che consiste in un atteggiamento mentale di completo isolamento dal mondo esterno. Chi ne è affetto si richiude in se stesso, distaccandosi dalla realtà che lo circonda. Coinvolgere i ragazzi che ne soffrono in un'attività sportiva che li spinga a interagire con il mondo esterno attraverso un allenamento continuativo è una prima importante vittoria contro la malattia, ma lo è ancora di più nei confronti dello stigma che spesso segna chi vive condizioni di disabilità psichiche. E con questo si conclude la rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. L'appuntamento con Infatti è per giovedì prossimo. Questa, come le altre rubriche del nostro canale, si trovano sul sito www.105live.radiovaticana.org. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.